Buon pomeriggio, buongiorno a tutte e tutti, buonasera, dipende quando vi ascoltate il podcast di questa nuova serie di Block Notes, ma il pallone è bucato. Questo il nome della miniserie, l'argomento lo immaginate facilmente. Entriamo nel merito della vicenda contemporanea, naturalmente, alla produzione di questi podcast, della proposta, no, della nascita di questa Superlega, Super League, la Superliga. L'ho detto in tutte e tre le lingue dei club al momento coinvolti nel progetto, una Superlega, parliamo di calcio ovviamente, che si sgancia dalla UEFA, dalle federazioni nazionali, si organizza da sola il proprio campionato, un campionato di grandi stelle che fa grandi profitti, che vanno in modo più netto e deciso nelle tasche dei grandi club. Il presidente di questa Superlega è Florentino Perez, il patron del Real Madrid, che è un po' l'eminenza grigia dietro questa operazione, almeno pare. I vicepresidenti sono Andrea Agnelli, che è il presidente della Juventus e che era presidente del ACA, l'European Club Association, l'associazione che rappresentava i club di calcio europei. Si è dimesso, era all'interno dei vertici dell'UEFA, si è dimesso anche da lì dopo uno scambio di, cioè, anzi dopo essere stato anche pesantemente attaccato dall'attuale presidente dell'UEFA Čeferin, che era legato ad Andrea Agnelli da rapporto anche personale, e tutto insomma è andato un pochino in caciara, come si dice a Roma. Tre squadre, tre club spagnoli: Atletico Madrid, Real Madrid e Barcellona, tre club italiani, Juventus, Milan e Inter, sei club inglesi, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham e Chelsea. Altre tre squadre che entreranno a far parte di questo gruppo dei fondatori, che saranno 15, più 5 wild card, 5 inviti ogni anno, squadre diverse. Quindi non ci sono promozioni, non ci sono retrocessioni, sono sempre le stesse squadre che si sfidano ogni anno con l'obiettivo di fare degli enormi profitti. Questa è l'idea. Insomma, un progetto... importante, un progetto che va a rivoluzionare, spingendolo sulla strada del profitto in senso assoluto, il calcio, un progetto che ha fatto esplodere polemiche, alcune giuste, altre pretestuose. Iniziamo appunto una serie di interventi, una serie di podcast che parlano del calcio come lo vorremmo, del calcio come in realtà è, di come si è arrivati a questo punto e anche del perché ci si è arrivati, perché ovviamente bisogna sempre ricordarsi è un po' complicato adesso sentire i vertici della UEFA o i vertici della FIFA o anche altri presidenti di club che casualmente sono quelli non coinvolti da questo progetto, quelli che sono stati fatti fuori dalla spartizione della torta, parlare insomma di valori, no? Di spirito del calcio, di calcio come fenomeno popolare, insomma, tutte bellissime parole che però nascondono tanta ipocrisia, perché diciamo che il percorso con cui si è arrivati a questo punto è un percorso che è stato assolutamente voluto e concesso, no, in modo connivente dai vertici del calcio, che è convenuto a tutti e che adesso naturalmente è, come tutti i fenomeni tipici del capitalismo, è giunto alla sua evoluzione in senso peggiorativo dal punto di vista insomma di chi non ne trae profitto, ma dal punto di vista migliorativo da chi ne fa profitto. Vi basti sapere, come numero base, poi ne parleremo approfonditamente i nostri ospiti, che la UEFA ridivide ogni anno 3 miliardi di euro che sono i proventi della Champions League. Con questo nuovo modello di business, questa Super League garantirebbe una divisione, un dividendo di 10 miliardi di euro a stagione, con un fondo perduto iniziale di 350 milioni di euro a club, che andrebbe a ripianare la maggior parte dei debiti di questi club, che sono tutti o quasi indebitati, e che consentirebbe di fare ulteriore mercato a dei club che sono già al top. Insomma, è una situazione complicata, entrano tante questioni in ballo, entra il rispetto del fair play finanziario, ma fatto rispettare veramente dalla UEFA, entra l'idea di calcio che sia, insomma, sono vari gli aspetti. In attesa del nostro primo ospite, che è Lorenzo Palmisciano, della redazione di Diego Armando, un format sul calcio, insomma, sul calcio visto dal basso, che insomma viene diffuso e va in diretta su varie piattaforme, Twitch, YouTube, Facebook, parleremo di, insomma, delle prime impressioni, del primo impatto di questa vicenda su gente che fa tifo ma prova anche a usare la testa per analizzare le questioni. Un brano e poi torniamo. È stato casuale, non del tutto, ascoltare Rebel Yell di Billy Idol. Io di solito non mandiamo molta musica dentro i podcast e le puntate di Block Notes, però un po' un grido di ribellione è esploso al diffondersi di questa notizia. Siamo con Lorenzo, già annunciato, Lorenzo Palmisciano della redazione di Diego Armando. Ti presento così per oggi, per ovvi motivi anche di campanile, no?
Certo, giustissimo, buonasera.
È un po' come stiamo facendo un pochino come Florentino Perez e Andrea Agnelli, che si fanno il campionato per conto loro, noi ci facciamo le trasmissioni, ci autocitiamo le nostre trasmissioni, insomma, alla fine voglio dire. Allora Lorenzo, cerchiamo, insomma, inauguri una serie di interventi dentro i vari episodi di questa nuova serie di Block Notes, che ho deciso di chiamare "Ma il pallone è bucato?", col punto esclamativo, no? No, ma il pallone è bucato, certo. No? Ti ricordi quella pubblicità? Certo. ai ragazzi, muovo buco pallone, insomma, non mi ricordo che pubblicità fosse, però l'hanno bucato sto pallone, almeno secondo tanti. Secondo te questa proposta, no, che poi vedremo un attimo insieme Lorenzo quanto è una proposta e quanto è una provocazione, veramente va a bucare il pallone?
Ma non so se proprio quella del pallone bucato sia l'immagine più corretta, lo vedo più come un pallone gonfiato fino al punto forse di esplodere, che mi sembra un po' l'operazione che si sta cercando di portare avanti. Diciamolo subito, sgomberiamo subito il tavolo da dubbi o equivoci, non da oggi, non dalla mezzanotte di due sere fa, quando è uscita fuori la storia ufficialmente della Superlega. Cioè, il pallone è un circo che da almeno a occhio e croce una ventina d'anni viene rimpinzato e riempito sempre di più con l'obiettivo di tirarne fuori la maggior quantità di profitti possibile, e questo della Superlega rappresenta l'ultimo passo di cui si parlava ormai da diversi anni e che probabilmente è stato, come è accaduto per molte altre cose al di fuori del mondo del calcio, è stato reso più rapido dall'avvento della pandemia, che ha portato un'enorme perdita di profitti e che quindi ha spinto i più ricchi a cercare di tutelarsi, e come quasi sempre accade questo avviene a scapito di chi invece sta in una posizione già subalterna.
Allora ti leggo uno spunto, insomma ho raccolto un pochino, non tanto di idee, perché le idee tendenzialmente ce le abbiamo chiare, le abbiamo espresse nel format video di Armando, insomma, tendenzialmente è anche in questo ciclo di podcast, di interventi radiofonici, lo ripetiamo, insomma, tendenzialmente non è un'idea che affascina, possiamo fare outing, no Lorenzo?
Sì,
io sono juventino e tu sei interista, quindi dovremmo in qualche modo essere, non lo so, insomma, quanto, cioè, si parla che così, se partisse questa Super League così come dolcetto di invito, sai, ti invito a prendere il tè, ti do un dolcetto appena entri, no? 350 milioni di euro a squadra, così, sbim.
Sì, sì.
5 milioni di sponsorizzazione da parte di da parte di Stanley Morgan, se non sbaglio.
Di JP Morgan,
sì, 5 miliardi come intervento,
lancio, sì,
esatto, sì. La prospettiva di fare 10 miliardi all'anno di utile da suddividere in parte fra le squadre così che formano questo club esclusivo, no? Le 15 fisse e le 5 mobili, perché ricordiamo che ci sono 5 inviti a merito,
sì, possiamo dire, che ancora non è stato definito, però insomma sì, teoricamente variabili in base ai piazzamenti, possiamo presumere.
Sempre però sulla base di parametri che non sono parametri oggettivi, ma sono parametri soggettivi, certo. Sempre a giudizio. Insomma, voglio dire, ripeto, quindi per noi potrebbe essere, no, un bene, no? Dici, vabbè, anche se ci sono. Comunque, ti leggo questa cosa per commentare insieme. Nelle ultime 20 stagioni, le 12 fondatrici della Superlega, che lo ripetiamo, sono Juventus, Inter e Milan per l'Italia, Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid per la Spagna, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal e Tottenham per l'Inghilterra. Negli ultimi 20 stagioni queste squadre hanno vinto 19 campionati italiani, unica eccezione la Roma nel 2000-2001, 19 campionati inglesi, unica eccezione il Leicester 2015-2016, 19 campionati spagnoli, unica eccezione il Valencia, 16 Champions League, eccezioni rappresentate dal Bayern e dal Porto, il Bayern ne ha vinte 3, il Porto 1. Sicuramente la Superlega limiterà ulteriormente questi casi, ma purtroppo nel calcio vince chi spende, questo è il primo dato, diciamo, macroscopico. Il secondo dato macroscopico che voglio condividere con te prima di entrare un pochino nel merito è questo. Allora, in Italia Dunque, gli ultimi 20, sì, vabbè, più o meno la stessa cosa. Gli ultimi 20 campionati sono stati vinti da Juve, Milan, Inter, gli ultimi 17 da Barça, Real, Atletico. In Inghilterra 25 degli ultimi 26 vinti da una di quelle 6 squadre. Questo per dire, riallacciando a quello che hai detto te, non è una storia che comincia adesso, ma l'assenza di competitività, no? O l'esclusività che di cui viene accusata dal punto di vista sportivo questa Superlega, non è già esistente di fatto? Cioè, formalmente anche il Ferencváros può partecipare ai gironi di Champions, come formalmente anche l'Atalanta, ti faccio un esempio complicato da gestire, può partecipare ai campionati italiani, ma di certo non li va a vincere, è molto difficile, tant'è vero che il primo anno in cui è diciamo così, naturalmente terminato un ciclo della Juventus, chi ha vinto? Ha vinto l'Atalanta, ha vinto la Roma, ha vinto la Sampdoria? No, ha vinto l'Inter.
No, non ha ancora vinto nessuno.
Vabbè,
adesso,
scusa. Dovute scaramanzie, comunque le prime due in classifica, diciamo così, sono Inter e Milan. Così è un pochino più accettabile dal punto di vista della scaramanzia. E poi scusami, ma che te frega adesso del campionato? Ti si sta aprendo la porta del paradiso, chiaro, e tu pensi al campionato? Chiaro. No, vabbè.
Diciamo, se dovessi semplicemente mantenere il mio micro osservatorio da tifoso, preferisco mantenermi il campionato, dove tutto sommato una volta ogni tanto me la gioco per vincere, piuttosto che andare a fare la undicesima o dodicesima squadra della Super League mondiale, se proprio te la devo dire tutta, nel senso che poi i rapporti di forza comunque sono chiari e diciamo portati tutti verso l'alto con un'iniezione di denaro per tutte, esisteranno comunque anche all'interno della Superlega squadre più attrezzate di altre. In generale, ricollegandomi invece a quello che dicevi tu, certo, il percorso è iniziato molti anni fa e già nei fatti esiste questa differenza, ma se pensi ad esempio che ieri mentre nasceva formalmente il club dei 12, l'UEFA ufficializzava la riforma della Champions, che dal 2024 avrebbe dovuto, non so più che verbo usare a questo punto, modificare il format della principale competizione europea, lo modifica in direzione assolutamente favorevole alle elite, nel senso che viene aumentato il numero delle partite, quindi più diritti TV, quindi una divisione che va chiaramente a favorire le squadre che fanno più strada, che guadagneranno più soldi. La direzione UEFA, che oggi si fa paladina del calcio che appartiene al popolo e che appartiene ai tifosi, in realtà questo tipo di operazioni le conduce da anni. Non è un caso che l'anno prossimo i mondiali si giocheranno in Qatar, che non è esattamente la culla della passione per il calcio storicamente, no? Cioè, ci sono paesi dove magari c'è una tradizione di tifo calcistico più radicata, oppure ci sono paesi dove per esempio c'è un controllo e un rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori un po' più curato rispetto a quanto non avvenga in Qatar. Tutte cose che la UEFA e la FIFA hanno completamente trascurato e hanno semplicemente deciso di affidare i mondiali al Qatar, no?
Sì, tra l'altro, appunto, ci stavo riflettendo oggi, tra l'altro con una serie di annessi e connessi inquietanti, no? Perché lì si parla proprio, le accuse di diverse associazioni, agenzie, insomma, internazionali, no? Cioè, forme di schiavismo per costruire gli stadi, cioè cose.
Insomma, andando poi proprio poco per il sottile, se vai a vedere uno dei due top club planetari che non aderiscono alla Superlega è il Paris Saint-Germain, la cui proprietà è esattamente catariota. Non è che sia una coincidenza, cioè, appunto, non è che siamo di fronte alla sfida tra 12 Paperoni e Robin Hood, siamo di fronte a una contesa tra due gruppi di potere che stanno cercando di dettare la linea per gestire o comunque per stabilire come verrà gestito il profitto derivante dal calcio nei prossimi anni, che si prevede essere un profitto molto importante.
Anche perché, scusami se ti interrompo, anche perché quasi tutte, se non tutte, le protagoniste, al momento le 12 sorelle, chiamiamole così, se vogliamo usare questa, questa orribile, no? Sì. Le 7 sorelle del campionato italiano.
Come non c'è?
Hanno tutti debiti importantissimi. Il Tottenham, che non capisco perché, è la più indebitata, dico non capisco perché, perché ha tanta.
Perché ha costruito uno stadio da 1 miliardo di sterline.
Ah, ecco, vedi, vedi. Il Real Madrid adesso
che contava di ammortizzare nel giro di pochissimo, perché insomma è uno stadio, diciamo, il più avveniristico del mondo. Chiaramente la pandemia qualche problemino in questo senso gliel'ha creato, ecco.
Ti volevo fare questa domanda. Tu prima parlavi, dice, la UEFA non è Robin Hood. Assolutamente d'accordo con te. È ipocritissimo, secondo me, l'atteggiamento della UEFA. Con tanto di beghi, c'è sempre la farsa che si sovrappone alla, no, alla tragedia, se vogliamo chiamarla così, con le beghe personali fra il presidente della UEFA e Agnelli, insomma, tradimenti di amicizie, cose. Ma infatti poi chi è che è intervenuto a dire la sua e a mettere un po' il Florentino Perez, che secondo me è la vera.
Ecco, le parole di Perez sono quelle che secondo me vanno prese come riferimento e che chiariscono molto la situazione. Perez, senza girarci troppo intorno, ha spiegato che negli ultimi 2 anni il Real Madrid ha fatturato circa 400 milioni in meno rispetto alle previsioni tarate sugli anni precedenti. Che se si va a vedere il totale delle 12 squadre coinvolte nella Superlega, la perdita complessiva si aggira intorno ai 5 miliardi di euro, e che quindi semplicemente questi soldi vanno recuperati. Come si recuperano? Si recuperano proponendo più partite di cartello, di primissima fascia, perché chiaramente la vendita dei diritti TV è diventata sostanzialmente l'unica o quasi l'unica voce di entrata importante per questi club. Quindi più partite importanti, più diritti TV, recuperiamo i soldi che abbiamo perso. E addirittura arriva a dire Perez, a cascata questo farà bene a tutto il calcio, perché se noi falliamo, noi grandi club falliamo, il calcio finisce. Se noi guadagniamo di più, poi andremo a comprare giocatori dalle piccole squadre, che così potranno andare avanti e guadagnare a loro volta a cascata dal nostro benessere. Diciamo è tutto cinicamente, terribilmente vero. Il punto credo che sia per chi è contrario a questo modello, non cercare di mantenere questo status attuale di calcio con la riforma della Champions, per cui sposare le posizioni dell'UEFA, ma immaginare che, se già era folle prima, le dimensioni del giro d'affari attorno al calcio erano già folli prima, a maggior ragione lo sono dopo una pandemia che ha impoverito il mondo, o meglio, ha impoverito ulteriormente i più poveri del mondo, e allora il paradigma deve essere modificato completamente, radicalmente, per cui si deve pensare a un ridimensionamento complessivo. Ora, è chiaro che questa cosa la possiamo dire io e te, e anche magari qualcun altro in giro, ma Florentino Perez e Suning, Agnelli e il gruppo che sta dietro alla porta,
eccetera,
sai che gliene frega a loro dell'idea che noi sosteniamo che si debba ridimensionare il calcio. Loro puntano a capitalizzare il più possibile, è il loro lavoro, è la ragione per cui esistono, è la ragione per cui dominano il mondo, ti direi.
Senti Lorenzo, tu prima dicevi giustamente la UEFA non è Robin Hood. C'è un Robin Hood in tutta questa storia? O c'è soltanto alcuni che provano a vincere sempre di più e un sacco di gente che continua a perdere? Fra questi metto me e te, cioè gente che ama il calcio si trova costretta ad abbonamenti sempre più costosi delle pay TV e a accettare anche logiche forse inaccettabili fino a 15 anni fa, non lo so. Insomma, chi è Robin Hood?
Robin Hood non lo vedo, no, non lo vedo, anzi vedo... A partire da quando mi trovo a passare davanti a uno specchio, quindi a partire da me stesso, vedo, diciamo, una grande quantità di complici, nel senso che poi io, come credo la stragrande maggioranza delle persone che seguono il calcio, pago un abbonamento a una Pay TV che va a oliare esattamente il meccanismo che ora stiamo qui a denunciare. Quindi è chiaro che di questo meccanismo siamo tutti quanti parte. Un Robin Hood non lo vedo, vedo alcune realtà che sono diverse da altre. Vedo per esempio il Bayern Monaco che, come gran parte delle squadre tedesche, ha un livello, diciamo, di democrazia interna, non so come dire, maggiore rispetto alla gran parte degli altri club, nel senso che le squadre tedesche hanno una formula particolare di azionariato popolare che in realtà è anche più efficace di quella delle squadre spagnole, e non so se dipende da questo, ma non hanno aderito al nuovo progetto. Diciamo che se volessimo proprio fantasticare e ragionare su un mondo che non esiste, la vera alternativa sarebbe questa, cioè sarebbe invece delle 12 che, avendo più potere, dicono vabbè, le cose non vanno come ci piace a noi, ci facciamo un altro posto con le regole nostre e comandiamo ancora di più. Sarebbe esattamente l'opposto, la prospettiva opposta, cioè una maggior democratizzazione del calcio, per cui azionariato popolare, club che agiscono sulla base degli input che arrivano dai tifosi, club che ritornano ad essere strettamente collegati al luogo dove sono nati, alla città, al posto che rappresentano, ma è roba che, cioè, veramente torniamo ai tempi di prima di 90 minuti, tempi delle partite trasmesse solo alla radio, cioè è un calcio che non c'è più, è un calcio che non c'è più e che temo non tornerà mai più. Per cui quando mi trovo qualcuno che mi dice che la Superlega è semplicemente un passaggio, come ce ne sono stati tanti, e tante volte si è detto che erano la fine del calcio, anche la stessa Champions League quando fu istituita all'inizio degli anni 90 trovò grandissime contestazioni. Poi però oggi a noi sembra tutti normale e anzi siamo qui in qualche modo a difenderla. Quindi quando trovo qualcuno che mi dice che questo è semplicemente un ulteriore passaggio verso il calcio che cambia e che il calcio che sarà nel futuro, non mi sento di dargli torto, non mi piace, ma è oggettivamente così.
Non so, però diciamo che questo è a tutti gli effetti il modello. Poi ricordami, voglio dirti una cosa sul Bayern Monaco. Questo è il modello NBA, no? Ok, questo è il modello,
certo,
NBA
completamente.
Ma è replicabile, perché proprio culturalmente, no? Il pubblico, il grande pubblico, quelli che, cioè il pubblico, quello di base dell'NBA, che sì, se lo vede anche il padre di famiglia indonesiano, per carità. Però tendenzialmente, no? Il grande business lo si fa con l'approccio statunitense allo sport, no? Che è sempre concepito da sempre come uno spettacolo, punto, no? Negli Stati Uniti, certo, non ci sono gli ultras, vabbè che diciamo forse quasi neanche più da noi, però no. Però può attecchire in Europa, a meno che non si punti a mercati totalmente diversi, la Cina ad esempio, no? Uno dice
può attecchire. Perché parliamo innanzitutto di un altro sport, parliamo di uno sport che non c'è niente da fare, credo sia in assoluto il più seguito sulla faccia della terra, nel senso che il calcio, oltre ad essere fondamentalmente lo sport del continente europeo, sta crescendo moltissimo negli Stati Uniti, ha avuto un'espansione gigantesca nel mondo asiatico, a partire dalla Cina che tu citavi, quindi il bacino potenziale di nuovi utenti è sterminato e è esattamente quel modello lì che si vuole andare a riprodurre, un modello per cui gli abbonamenti io li vendo in tutto il mondo, gli abbonamenti TV, i diritti TV, e quindi i guadagni sono giganteschi, ma le persone che vengono allo stadio, quando si tornerà allo stadio, 50-60 mila persone, saranno persone che vanno a acquistare un biglietto che è veramente il posto più lontano, più in alto, nell'ultima gradinata, nell'ultimo seggiolino, costerà 150 euro, 200 euro, e un posto invece nella tribuna fighetta ne costerà magari 1000. Quello è il ragionamento, è esattamente quello lì. Vai a vedere quanto costano i biglietti nei migliori posti di una qualsiasi arena NBA, i prezzi sono esorbitanti, e sono prezzi per il turista ricco che si trova lì e nell'esperienza USA vuole anche vedere una partita NBA, e il personaggio pieno di soldi, tifoso della squadra, che si fa l'abbonamento e se le vede tutte. Certamente non c'è posto per il tifoso della squadra di calcio come lo conosciamo e come l'abbiamo conosciuto fino adesso in Italia e in tutta Europa. Si tratta proprio di parlare ad un'altra tipologia di persone, che appunto non è necessario che siano del posto, diciamo così. Anzi, più sono lontane meglio è, più sono lontane più sono diritti TV, da dove appunto, mi ripeto, arrivano i soldi quelli veri.
E stavo leggendo, ovviamente sai, i social, no? Noi facciamo comunicazione, ci proviamo a farla, comunichiamo molto attraverso i social, e stavo leggendo un commento, oggi ho scritto un commento sulla grande ipocrisia, no, da parte della UEFA, ma anche dei governi nazionali, che adesso giustamente ostacolano un progetto del genere, che è un progetto esclusivistico, cioè proprio come messaggio sociale e politico è terrificante, no, almeno per come lo leggo io, con il mio sguardo ideologico. Ma d'altro canto si sono resi complici non soltanto a creare le condizioni nel mondo del calcio affinché questo avvenisse, la UEFA con appunto le cose che abbiamo detto, ma anche con la farsa del come si chiamano, i salary caps, no, il fair play finanziario, con mi ricordo Milan e Inter, mi sembra che non potevano fare mercato, e intanto il Paris Saint Germain che spendeva 220 milioni di euro per prendere Neymar, no, per dire, ma anche i governi, cioè voglio dire, sono 20 anni, 30 anni ormai che l'approccio capitalistico senza alcun tipo di bavaglio, di paletto, è quello che viene sostanzialmente accettato, sostenuto e incentivato dai governi, dai governi nazionali, dai sovranazionali. C'è stata una crisi di sistema enorme nel 2008, non è successo nulla. Anzi, è avvenuta la stessa cosa, non so se sei d'accordo. Allora crisi Lehman Brothers, crack, crisi mondiale, no? Finanza, capitalismo morto, la fine del capitalismo. Che ha fatto il capitalismo? Invece di ridimensionarsi per acquistare un livello sostenibile, ha puntato ancora più in alto, andando a creare ancora di più contraddizioni. E sta facendo la stessa cosa. E quindi, vabbè,
il meccanismo è esattamente lo stesso.
E quindi, quindi mentre parlavo di queste ipocrisie, no, leggo commenti, cioè, come dire, no, basta questo discorso, no, non è per niente interessante. Quanto è appassionante l'argomento Superlega? Accidenti, ne parlerei per, cioè, quel sottovalutare, no, smaccatamente, in modo secondo me molto radical chic, un problema. Qua mi rivolgo un pochino di più, diciamo, al nostro mondo dal punto di vista della visione sociale e politica, quando invece non è un problema che riguarda solo il calcio, punto. Non è un problema che riguarda soltanto quei coglioni dei tifosi o quelli che, no, non so se sei d'accordo. Questo è un,
no,
è la vetrina di dove sta andando tutta la società.
Esatto, nel senso che come minimo è una buona lente di interpretazione della realtà ben al di là del calcio, cioè guardare il calcio per vedere che cosa succede anche fuori. Non lo so, devo dire che questa poi è un tipo di obiezione che insomma, io sono chiaramente di parte, sono un grandissimo appassionato di calcio e quindi dico la mia, magari sbagliando, ma è l'obiezione classica che viene mossa da chi non segue il calcio, dalla vecchia storia dei 22 coglioni in mutande che inseguono un pallone. Ogni volta che ti trovi a parlare di calcio ci sarà sempre quello che dice sì, ma ti pare che dobbiamo parlare veramente di questo con tutto quello che succede? Sicuramente ci sarà qualcosa di più importante. In questo caso questo elemento di cui noi stiamo parlando è un elemento che appunto parla di calcio, ma parla molto anche di come vanno le cose nel mondo che viviamo e che vivremo, che continueremo a vivere, credo, sempre di più, nel senso che poi appunto l'andazzo è esattamente questo, e è quello che ritrovi ovunque, in tutti gli aspetti della vita, è quello che ritrovi nelle parole di Bonomi che si lamenta perché l'Italia è diventato un paese di sussidi, e poi vai a vedere, e dall'inizio della pandemia più del 50% dei sussidi che sono stati erogati, pochi per la verità, dallo Stato sono andati alle imprese, quelle che Bonomi rappresenta. Cioè,
parliamo del segretario di Confindustria, per chi non...
Sì, è un meccanismo noto per cui c'è stata una crisi, ma l'idea che da questa crisi si possa uscire cercando di livellare le differenze è un'idea semplicemente assurda. Io che ero ricchissimo prima della crisi, dopo la crisi voglio essere ricco almeno quanto lo ero prima, se posso pure un po' di più, È chiaro che se la coperta è corta qualcuno resterà senza, però non è che deve essere un mio problema, ci penserà il diretto interessato. Poteva essere ricco, no, sto cretino.
Un'ultima battuta, anzi ultime due battute insieme a te, poi ti lascio che so che sei impegnato. Allora, prima cosa, fra i vari commenti appunto letti, ne ho letto uno di una giornalista, una mia amica insomma, che si è occupata anche tanto di calcio ed è una tifosa, insomma una che lo fa con passione, dice: trovo inutile provare a resistere a un cambiamento del genere, posso non condividerlo ma trovo inutile farlo, visto che è un cambiamento che diciamo è un cambiamento sistemico di cui già abbondantemente c'erano tutte le avvisaglie. Questo è uno strappo molto forte, ma anche uno strappo forse, come diciamo prima, per fare un pochino di no, per spingere forse l'UEFA ad accogliere maggiormente le istanze dei grandi club. Tutto è possibile, la proposta sicuramente è inquietante. Dice: lo scisma del calcio è lo scisma dei tempi fra un prima che non tornerà più e un dopo al quale non ha assolutamente alcun senso resistere, magari pensando di punire le cosiddette traditrici dopo avergli permesso di vincere 9 scudetti di fila. Riferimento al campionato italiano, ma penso che in generale si è riferito al concetto di creare, lasciare che si creino differenze tali da generare di fatto una serie A1 e una serie A2 dentro la stessa serie A. Non ha senso resistere, o un senso ce l'ha secondo te? E come si resiste a una cosa del genere, però, che è un livello infinitamente più in alto delle nostre capacità?
No, io diciamo, mi sembra un'analisi molto lucida. Non credo che ci sia la modalità di premere il tasto stop e poi di tornare indietro. Cioè, tutte le cose a cui noi facciamo riferimento quando parliamo romanticamente di un calcio che non c'è più, non ci sono più per davvero e non torneranno, cioè, salvo l'apocalisse, ecco, ma non torneranno assolutamente. È quello che dicevamo anche un po' prima, questo processo è sicuramente un processo irreversibile e la Superlega, non so se da quest'anno, dal prossimo, tra 3 o tra 4, non so se con queste modalità o con qualche differenza, qualche aggiustamento, qualche colpo di lima dato a destra o a sinistra, ma si farà, ma questo è proprio certo. Ora bisogna vedere in che tempi e in che modalità. Appunto, quello che dicevo io poco fa è che la forma di resistenza potrebbe essere rappresentata da un cambiamento, l'unica forma, da un cambiamento totale e radicale, proprio della prospettiva del calcio stesso. Ma non credo che sia un argomento in tema, è semplicemente così. Se mi chiedi che cosa ne penso io la vedo così, ma insomma, come ben sai, la mia opinione non è proprio la più ascoltata nel club dei 12 che hanno dato
no, neanche la mia.
Cioè, io ci ho provato a dirglielo, ma non m'hanno preso in considerazione, non so perché.
Così, di pancia, quanto è proposta realistica? Addirittura Florentino Perez, o non so se lui o qualcun altro, ha detto possiamo iniziare ad agosto, e quanto è un tentativo di prendere per le orecchie, non la coppa, quella purtroppo soprattutto io ormai, però la UEFA e digli ascoltaci di più perché così non va.
No, io credo che siamo in una fase in cui entrambe le parti che stanno giocando questa partita mostrano i muscoli e cercano di sparare sempre più alto, ma credo che entrambe siano perfettamente consapevoli del fatto che arriverà un momento in cui si dovranno mettere seduti a un tavolo e trovare una via d'uscita. Non trovo verosimile, magari mi sbaglio, che si cominci già ad agosto, perché ci sono troppe cose da sistemare, troppe cose da sistemare, e appunto, chi ha comprato i diritti TV della Serie A e della Champions League per i prossimi 3 anni, e tra questi dico un nome a caso, cioè Amazon, non esattamente l'ultimo arrivato, che cosa dirà quando la Champions League si troverà svuotata, teoricamente a partire da settembre prossimo, delle 12 squadre più forti? dirà ah, che bello, ho speso un sacco di soldi per avere una competizione mutilata, o pianterà una grana pazzesca, un casino di cause legali da miliardi di euro. Quindi che si parta ad agosto mi pare complicato, credo che venga detto per appunto per mostrare i muscoli, per dire noi non stiamo scherzando, noi cominciamo per davvero. Così come dall'altra parte la risposta altrettanto muscolare è quella che dice allora noi escludiamo le squadre dai campionati e dalle coppe, ma un campionato italiano in cui togli quelle tre squadre e gli hai tolto quindi più o meno il 70% del pubblico, quali diritti TV vende? E quindi le squadre che rimangono con quali soldi vanno avanti? E questo vale per la Champions, per l'Europa League. Cioè, per il momento il mio punto di vista è che senza un accordo diventa difficile uscirne, e se si dovesse arrivare allo strappo, il coltello dalla parte del manico mi sembra che ce l'abbiano sicuramente le 12, non in maniera indolore, non senza problemi, ma hanno una posizione di forza in questo momento. Staremo a vedere, io credo che ci vorrà un po', ci vorrà come minimo la stagione 2022-2023 perché qualcosa di paragonabile alla Super League parta, anche perché parliamo comunque di una competizione che dovrebbe avere più o meno lo stesso numero di partite di un campionato, quindi diciamo 38 giornate, 380 partite, magari meno, però qualcosa del genere, 34 giornate, qualcosa del genere. Che si affianca però alla permanenza delle squadre nei campionati, perché nessuno vuole che queste squadre escano dai campionati nazionali. Quindi c'è pure un problema di rose che vanno quasi raddoppiate, di accordi per incastrare tutte le date delle partite. Insomma, c'è un sacco di roba, c'è un sacco di strada da fare. La via mi sembra segnata, ma i tempi potrebbero essere più lunghi di quelli che per ora ci prospettano.
Mamma mia, ne vedremo delle belle. Grazie Lorenzo, grazie della tua disponibilità. Ciao, buon lavoro e buon pomeriggio. Ringraziamo Lorenzo Palmisciano di Diego Armando. Chiudiamo così questa puntata, questo primo episodio di questa nuova miniserie. Ma il pallone è bucato, no? Detto così col tono un po' così, un po' sorpreso. Torniamo naturalmente con il secondo episodio, che andrà in diretta come sempre su Radio Città Aperta, nella seconda parte dello spazio dedicato a Block Notes, il martedì dalle 16 alle 18, e naturalmente poi lo trovate su radiocittaaperta.it sotto insomma, il catalogo Block Notes, dove sono catalogate appunto tutte le nostre serie di podcast, e poi su Spreaker Block Notes, Facebook Block Notes, blocknotes.info, sito internet. Vi aspettiamo per la seconda puntata. Grazie per aver ascoltato questa.